un quarto a mezzogiorno, 11.44, sempre diretta studio. Come anticipato, ora voltiamo decisamente pagina, vogliamo occuparci di innovazione scientifica e mercato, in buona sostanza. Partiamo però dal diabete, che, come sappiamo e come immaginiamo molti tra coloro che sono all'ascolto, è una malattia cronica che colpisce quasi 600 milioni di persone nel mondo, un numero in costante crescita, e questo è il primo dato da tener presente. La richiesta, di conseguenza, di insulina cresce, ma l'offerta fatica a tenere il passo con solo tre grandi produttori a livello globale. Eppure, proprio il 15 aprile del 1923, l'insulina veniva immessa sul mercato finanziario con un intento ben diverso, quello di garantire un trattamento accessibile a tutti. Allora, questa mattina vogliamo ripercorrere questa vicenda con il professor Andrea Grignolio, che saluto intanto perché è collegato con noi al telefono. Buongiorno e bentrovato.
Buongiorno, buongiorno. Buongiorno a tutti.
Professore di storia della medicina e bioetica all'Università Vita Salute San Raffaele di Milano. Il diabete, come detto, è una malattia cronica, 600 milioni di persone. Si è detto anche che è in costante crescita. Negli ultimi 30 anni i casi sono quasi raddoppiati e l'aumento più rapido si registra proprio nei paesi a basso e medio reddito. Sono quelle malattie che si possono collegare all'aumento delle disuguaglianze, alla crescita della povertà in determinati paesi, che vanno insieme anche con le trasformazioni dei regimi alimentari, per esempio l'impoverimento dei regimi alimentari, e in questi paesi dove le risorse per la prevenzione e la cura sono spesso limitate. Secondo i dati forniti nel 2024 dalla Federazione Internazionale Diabete, entro il 2050 si stima un balzo del 44,8% su scala globale. Il continente africano sarà quello più colpito. Insomma, i malati aumentano e con loro cresce anche la richiesta di insulina, soprattutto a costi accessibili. L'offerta fatica a tenere il passo, si diceva. La produzione è concentrata nelle mani di tre soggetti: l'americana Eli Lilly, la danese Novo Nordisk e la francese Sanofi. E pensare, appunto, come dicevamo, che la commercializzazione dell'insulina dopo il 23 nasceva con questo spirito molto molto diverso. Professore, il diabete, partiamo dalla storia, è una malattia ben documentata dalle fonti. Le prime attestazioni risalgono addirittura all'antico Egitto, anche se il primo medico che usò il termine diabete fu probabilmente Areteo di Cappadocia nel 150 d.C. Allora, come si manifesta la malattia e come si curava prima dell'introduzione dell'insulina?
E è una malattia, il diabete, che è davvero al centro del pensiero medico. Come ha accennato, già gli antichi egizi, è presente nel papiro di Ebers, avevano riscontrato questa zuccherosità delle urine. Si testava o con la lingua, per lungo tempo si è testata con la lingua, o con gli insetti, perché gli insetti vengono attratti dai liquidi zuccherosi. Si capiva facilmente perché c'era una teoria, diciamo, dei liquidi, degli umori, e quindi si osservavano con grande accuratezza, e naturalmente l'urina, l'eccesso di urina, la molta sete, la magrezza dei pazienti si individuava abbastanza facilmente. Nel Medioevo l'urina è al centro, tutta la raffigurazione, l'iconografia del medico del Medioevo ha un'ampolla in mano, veniva chiamata matula, perché si riuscivano a fare le prime diagnosi sul colore, su alcune caratteristiche delle urine. Poi, diciamo, ci avviciniamo alla modernità, perché in Inghilterra tra il 6 e il 700, diciamo, ci sono due medici, Willis e Dobson. Willis è quello che coniò la parola mellito, no? Da miele, urine zuccherose, mielose, e poi a metà, quasi fine del 700, vengono già misurate lo zucchero, la presenza dello zucchero nelle urine e nel sangue. Sono proprio al centro. Un ultimo accenno non si può non fare a Bernard, perché il grande padre francese della nascita della fisiologia nell'Ottocento parte proprio con la glicogenesi del fegato, e poi ci sono tutti gli studi sul pancreas. Quindi siamo davvero all'origine della scoperta dell'insulina, quasi appunto alla fine dell'Ottocento.
Se ripercorriamo la strada e arriviamo al Nobel, siamo negli anni 20 del XX secolo. Nel 1921 C'è un gruppo di ricercatori che riesce per la prima volta a usare l'insulina per abbassare i livelli di zucchero nel sangue. Nel 23 arriva il Nobel per la medicina. Come avvenne la scoperta della terapia insulinica e come questa poi rivoluziona la vita dei malati?
Questo è molto interessante perché, diciamo, ha fatto, è giusto quello che lei dice indubbiamente. Certo, Banting, questo medico canadese, è stato molto importante, però qualche anno prima in Romania c'era un professore di fisiologia dell'Università di Bucarest, Paulescu, che in realtà aveva intuito qualcosa perché aveva estratto il pancreas, quindi un liquido acquoso che inietta in un cane diabetico, perché in qualche modo aveva capito la relazione fra il cattivo funzionamento del pancreas e il diabete. Scopre che questo liquido pancreatico è in grado in qualche modo di regolarizzare, di normalizzare il livello degli zuccheri del sangue. Queste cose sono note a Banting, che però riprende insieme a MacLeod, che poi a cui verrà assegnato il Nobel, questi lavori. Cioè, infatti la loro idea è isolare questa sostanza acquosa prodotta dal pancreas che regolava gli zuccheri, oggi noi sappiamo che è l'insulina. Quindi partono anche loro, lavorano sui cani, rimuovono il pancreas e tentano di produrre artificialmente questa sostanza. Dopo un po' di difficoltà, diciamo, ce la fanno, riescono con questa sostanza ad abbassare i livelli di zucchero e poi, diciamo, arrivano all'uomo. Del 22 la somministrazione è famoso, diciamo, Leonard Thompson, perché è un 14enne in fin di vita a cui viene somministrata appunto l'insulina, sopravvive per molti anni, quindi un grandissimo successo. Certo, va menzionato che sia MacLeod, Banting decide, anche una persona, diciamo, di grande rilievo, anche di grande rigore morale, perché decide di dividere il premio economico del premio Nobel con un suo allievo, Best, che aveva collaborato, e soprattutto decide di non vendere il brevetto, cioè simbolicamente in realtà lo vende a un solo dollaro all'Università di Toronto, perché riteneva che un po' l'insulina in qualche modo appartenesse all'umanità. Qua è un po' il punto chiave, in qualche modo rispondo anche, ci sarà forse brevemente modo di dire qualche cosa, perché in realtà veniva prodotta in quel periodo dal pancreas bovino, che non andava benissimo, creava problemi, non era pura, creavano problemi di sicurezza negli esseri umani. La vera rivoluzione arriva nel 70, quando vengono scoperti gli OGM, cioè la tecnologia del DNA ricombinante, sostanzialmente l'ingegneria genetica. E che cosa accade? Che si scopre che dei batteri, le Escherichia coli, possono essere programmati per produrre sulla enorme scala, diciamo, l'insulina umana. E da questo momento in poi si riesce potenzialmente a rispondere a tutta la domanda globale, perché con la medicina molecolare si riesce a produrre in grande quantità, in modo sicuro e in modo abbastanza economico. Quindi questa seconda rivoluzione, cioè l'intervento dell'ingegneria genetica e la programmazione di questi batteri per produrla, è davvero un grandissimo risultato. È la prima insulina sintetica, diciamo, anzi è il primo farmaco biologico sintetico che viene prodotto al mondo.
Beh, abbiamo parlato sempre tantissimo e male di questi batteri che invece salvano la vita anche a tantissime persone. È curioso questo aspetto. Lei ha parlato a lungo, no, di quanto accadde nel 21. C'è questa questione della vendita del brevetto per un solo dollaro, eppure 100 anni dopo, nel 2021, l'Organizzazione Mondiale della Sanità denuncia in qualche misura, dicendo sono almeno 500.000 le persone che non ricevono la terapia insulinica. Allora le chiedo, come mai questo dato, cosa ci dice sul rapporto tra scienza, etica e mercato, anche visto che siamo partiti da questa personalità straordinaria con un grandissimo senso etico e morale?
Questo è un tema interessantissimo di cui mi occupo da anni. Va sgombrato il campo da una incomprensione, lo ha detto lei più volte ed è un dato estremamente corretto. In Italia ci sono 4 milioni di persone con diabete, 1,5 milioni ancora non diagnosticate, nel mondo sono quasi 600 milioni. Allora la domanda, prima di tutto, dal mio modo di vedere, è perché c'è questo aumento del diabete? Indubbiamente, diciamo, ci sono due fattori sostanzialmente. Quello principale è l'aumento dell'obesità, che è strettamente correlata all'incidenza del diabete. E qui subentra l'evoluzione, che forse spiega perché alcune popolazioni sono particolarmente afflitte. Cioè, noi siamo disadatti a processare l'attuale cibo, l'attuale dieta, regime alimentare che è ricca di zuccheri, carboidrati estremamente calorici, molto palatabile, piacevole, in un contesto, ricordiamolo, di scarsa attività fisica. Ecco, questo ci spiega perché, per esempio, e su questo sono stati molto studiati gli indiani Pima dell'Arizona sono gli unici al mondo, la popolazione, che oltre metà della popolazione è affetta da diabete tipo 2. In Polinesia francese abbiamo il 27-30%, 33 milioni di pakistani. Insomma, si capisce, l'evoluzione ci dà un suggerimento. È un po' complicato, lo diremo in modo molto semplice. Sono popolazioni che hanno avuto un passato evolutivo con tantissime carestie e hanno sviluppato geneticamente, diciamo, un apparato metabolico che ha dovuto sfruttare per sopravvivere in questo contesto di scarsità di cibo moltissimo quei pochi zuccheri, quei pochi carboidrati che erano disponibili. Quindi oggi, con quell'assetto genetico, un cibo molto ricco di carboidrati, ricco di zuccheri, fa esplodere solo e in parte, cioè solo e con maggior prevalenza il diabete in alcune sottopopolazioni. C'è dietro questo grande passato certamente evolutivo che spiega molto questo aumento. Poi c'è anche la grande questione che oggi viene diagnosticato e quindi diciamo anche questo con più grande fermezza e anche questo fa emergere. Certo, il mercato, lei ha detto, il mercato giustamente è un
È
po',
il
dal
mercato,
mio punto di vista,
insomma, quello deve
il
fare.
mercato è il mercato. Io che sono un liberale, diciamo, non sono un iperliberista, ma diciamo sul mercato sì, un po' tenta di regolarsi, certo è come ho detto prima, c'è dietro l'ingegneria genetica e quindi non è facile abbiamo detto che ci sono tre grandi gruppi che la producono e alcuni farmaci, lo sappiamo, più sono innovativi, più sono avanzati, più richiede una scalarità, cioè un farmaco prodotto su milioni di dosi, più si restringono i grandi gruppi che riescono a, diciamo, affrontare una sfida così, così alta e così complessa. Io credo che certamente, io che invece credo nell'incontro tra pubblico e privato, penso che ci possono essere degli incentivi, degli sgravi che lo Stato, gli Stati, i governi possono promuovere, come si sta facendo per esempio con l'antimicrobico resistenza, cioè favorire lo sviluppo di alcuni farmaci che sono di così grande uso, detassando e invogliando altri gruppi produttori a offrire questo prodotto essenziale per la vita di moltissimi pazienti. Deve essere un incontro, diciamo, fra chi produce, che necessariamente deve guardare al profitto, anche perché sono farmaci costosi da produrre, complicati, e naturalmente le esigenze della popolazione. Un incontro si può tranquillamente trovare, non credo che ci siano vincoli in questo.
Anche perché il diabete in parte lo è, ma insomma occorrerebbe venisse identificata come malattia sociale, la cui diffusione è in parte legata anche alle trasformazioni storiche, sociali e anche politiche dei modelli
Certamente.
di alimentazione in molte parti, del mondo. Dunque dovrebbe essere, come dire, un'assunzione di responsabilità anche da parte di chi governa, poi, ad esempio i modelli alimentari, le diete, eccetera. Un'ultima questione. E arriviamo proprio all'oggi, no? L'Agenzia Europea dei Medicinali ha approvato la prima insulina settimanale al mondo per il trattamento dei pazienti adulti con diabete, un farmaco che probabilmente sarà messo in commercio proprio quest'anno. Secondo lei, e siamo in chiusura, sarà una tappa fondamentale nella storia sociale, culturale, scientifica del diabete?
Sarò essenziale, sì, ritengo che sia una tappa essenziale perché guardi, non solo per il diabete, ma per tutte le terapie, quando diciamo si migliora la temporalità, cioè quando si riducono le esposizioni, questo vale anche per i vaccini, si ha una migliore aderenza terapeutica. Un conto, puoi immaginare, quanto può migliorare la qualità di vita quando invece di somministrare dosi di insulina quotidiane si arriva a una somministrazione settimanale, si migliora moltissimo. Non solo il fatto che i pazienti naturalmente aderiscono a questa terapia, ma anche sulla stessa loro qualità di vita. Quindi è senza dubbio, non ho diciamo, timore di pensare che sarà un grande vantaggio per tutti. È un grande passaggio questo della medicina.
Allora, grazie professor Andrea Grignolio per averci aiutati a rileggere, insomma, la storia dell'insulina e del diabete con uno sguardo molto ampio, gliene siamo grati, che avete sentito va oltre la scienza, tocca le dimensioni etiche, sociali, culturali della medicina. Noi proseguiamo con gli ascolti musicali, siamo quasi a ridosso delle 12, dunque buona giornata professore, grazie ancora.
Grazie a voi tutti, grazie, arrivederci.